come tutti i martedì c'è Massimo Picozzi con noi, con CSI Milano. Oggi parliamo di un grande truffatore francese.
Yes, ma permettetemi un'inserzione pubblicitaria, per chi ancora non si fosse messo in ascolto, sul mio profilo Instagram e sul canale YouTube, l'enciclopedia del crimine. Ho superato la 20ª puntata, per cui buttateci un occhio, torniamo al marchese.
Bello, perché all'inizio chiedeva a noi di fare il marchese, adesso se lo fa da solo.
Adesso faccio. Beh, perché ho pensato che in mezzo è più efficace che alla fine.
Sì, ma non prendertela se poi arriva la fattura.
Va bene. Allora, ma il nostro marchese, che come abbiamo detto ha subdorato l'affarone dopo aver girato il mondo e non aver cavato uranio, perché il problema è quello che lui per 40 anni gira tutto il mondo.
Ma nella ricerca di cosa? Stava cercando veramente una nuova terra?
Stava.
Perché era un avventuriero.
Da Far West, a Madagascar, a Singapore, cioè cercava tutto sommato dei nuovi mercati, in cui a 40 anni ritorna nel suo castello bretone.
Si accorge anche, secondo me, fa un po' di nota spese, si accorge che si è sputtanato tutti i soldi.
Sì, sì, è rimasto soltanto la casa a vita dei genitori, e naturalmente questa cosa lo eccita, questa notizia di questa lontana isola. Ma lui è un genio, perché il problema, voi dovete pensare, da un lato fa leva su quelle persone che vogliono cambiare completamente vita, per cui su un desiderio di evasione
diffusissimo, no?
Tenete conto che poi lui si presentava come per Dio e per il re, cioè era un monarchico convinto durante la Terza Repubblica, per cui per lui l'isola di Nuova Irlanda era anche una colonia libera dove finalmente i cattolici avrebbero potuto respirare un'area di libertà, appunto, non vessati dai repubblicani. Ma per chi non aveva materialmente la possibilità di espatriare, lui fa mettere un'inserzione che adesso vado leggendovi. Quel che promette è colonia libera di Port Breton, terreni da 5 franchi l'ettaro, fortuna rapida e assicurata senza abbandonare il proprio paese. Come dire, mi dai i soldi e ti metto lì il tuo pezzettino di terra, in multiproprietà.
Ah, tipo l'ante litteram della multiproprietà.
Sì, senza abbandonare il proprio paese.
Nel senso che se vuoi fare un investimento da qui all'altra capo del mondo,
te la compri lì, come quelli che comprano la casa a terra, capo.
Anche se poi non l'userai.
Ci pensiamo noi a coltivarla. Cioè ci pensano i nostri.
Esattamente la multiproprietà, no? Quelli che comprano la casa. Pensa, se oggi può risultare difficile controllarla una casa a distanza, pensa all'epoca. Ma cosa ne potevi sapere più?
Altro che isole Cayman. E chiude naturalmente, da fetentissimo personaggio qual è, con la sua firma: per ogni informazione rivolgersi al Marchese Dubreuil de Rey, Castello di Chimerch, Finistère. Quindi, come dire, ragazzi, potete fidarvi di me.
Ma certo.
Io sono un nobile, cioè, no, ho un castello, volete mica che...
Io che mi sono arricchito, ti insegno come farlo.
Che li freghi i soldi. Direi a questo punto di andare con la seconda scheda, che ci porta avanti nelle malefatte del marchese.
Nel volgere di nemmeno un anno, sono solo un migliaio gli ingenui che aderiscono all'iniziativa del marchese. Troppo poco per le ambizioni del truffatore, che allora decide di lanciarsi in una vera e propria campagna pubblicitaria. Punta tutto sull'immagine della colonia libera in un paradiso terrestre, un luogo animato da sentimenti religiosi e patriottici, di cultura francese ma indipendente dalla Francia, un asilo per i cristiani bersagliati dall'anticlericalismo della Terza Repubblica. Organizza incontri, conferenze, compra spazi su giornali e così arrivano in massa le domande degli aspiranti coloni, accompagnate dalle prime donazioni in denaro. Presto viene annunciata la prima spedizione per coloro che hanno sottoscritto un contratto. In cambio di 5 franchi l'ettaro avrebbero trovato un alloggio, viveri, un piccolo stipendio e la proprietà di 15 ettari di terreno sui quali avrebbero avuto la loro casa, eretta in meno di 5 anni. Acquistata da un armatore in difficoltà, la nave Chandernagor salpa nel 1879 con il suo carico di uomini, donne e bambini. Insieme ai coloni, un manipolo di mercenari e soldati per costruire un piccolo nucleo di polizia per garantire l'ordine e proteggere gli emigranti. Le autorità francesi tentano di ostacolare la partenza perché le notizie in loro possesso sulla Nuova Irlanda non paiono per nulla confortanti. La terra è povera, gli indigeni ostili e il clima insopportabile, con 6 mesi di caldo tropicale, alternati a 6 mesi di piogge ininterrotte.
Hai capito il marchesino qui?
Sì, stavamo facendo un rapido calcolo qui in studio. Che
di
15,
quanto è un ettaro?
15 ettari, un ettaro è grosso modo come un campo da calcio.
È un grosso campo da calcio, diciamo un campo da calcio con lato corto lungo quanto il lago.
Sì, fate conto che un 100 campo da calcio è mezzo. Guarda.
Sì, esatto.
Ecco, dare a dei poveracci che non avevano nemmeno il fazzoletto in cui piangere l'opportunità di pagare 5 franchi
dell'epoca, però,
dell'epoca
che saranno oggi chi lo sa,
ma comunque assolutamente sostenibili. Il nostro, ecco, la prima spedizione abbiamo sentito nella scheda essere una spedizione già travagliata durante il viaggio. Ragazzi, ci hanno impiegato 125 giorni ad
ragazzi
arrivare.
Ma oggi andare dall'altra parte del mondo è comunque un viaggio, cioè sono 24 ore di volo, ma pensate nel mille, alla fine del
125 1800,
era un viaggio
giorni
della speranza.
navi perché
sì, naturalmente quando arrivano si ritrovano il clima che abbiamo detto, piogge torrenziali.
E di chi era questa isola? Cioè, sotto quale nazione era? Un bel nessuno?
Difficile dirlo.
Ah, certo.
Cioè, sicuramente sarà appartenuta o alla Germania o alla Spagna, non certo immagino la Francia.
Scusa,
perché
il nostro amico filosofo ha detto che aveva una casa a Varanasi poco prima di Natale, durante le vacanze, ho detto a un certo punto ho un attimo perso, non ho capito più se la casa è ancora mia.
Sì,
nel 2020, certo. L'India,
pensa
a fine 800.
E comunque quindi arrivano, e lui naturalmente, nota ultima e poi andiamo in pausa, lui vende 700.000 ettari di questi, probabilmente,
cassa,
no, ma probabilmente non ci stavano nemmeno 700.000 ettari,
cioè l'isola era più piccola.
Si vende di una roba,
sentite, io ho comprato l'ettaro, ma qua gli ettari sono finiti,
ecco.
No, allarghiamo un po' l'isola.
Comunque per tirate, c'è 5 franchi all'ettaro la spesa per i poveri francesi, lui ci guadagna 5 milioni di franchi
dell'epoca. Una fortuna pazzesca,
assolutamente.
Sentite, tutto ciò, i primi voli turistici sono del 1930-40?
Boh. Ma no, ma già lui faceva un po' il turista.
Mi pare
no?
Che la prima trasvolata atlantica di Lindbergh sia intorno al 25.
1925,
quindi,
anche
quindi prima di allora nave.
E per favore, quello mi chiedevo.
125, nave, cioè, sì. Ma anche se soffi sulle vele arrivi prima di
1910, però probabilmente la diffusione, la stop ha trovato 1910, la diffusione a livello popolare è arrivata molto tempo dopo, secondo me. Cioè in quell'anno lì chi se la poteva permettere, no? Una trasvolata, probabilmente, non dico sperimentale.
Quello che sono certo, che ricordo, che il boom delle rotte aeree è andato appresso alle poste. Cioè la prima organizzazione di voli era proprio per la distribuzione della posta.
Va bene,
ci fermiamo.
Il resto della storia è anche la parte finale della storia, tra poco all'interno di 105 Friends.
CSI Milano.
Noi siamo pronti per raccontarvi l'ultima parte della storia di oggi, la storia del Marchese, dove è scritto qua prima di cambiare la pagina.
Yes,
mi prenoti una stanza, fammi esercitare. Il Marchese Charles-Marie Bonaventure du Brel des Rays.
Bonaventure,
il signor Bonaventure, quello del
sembra
milione.
Tanto Serbelloni mazzanti viene dal mare.
Ma quindi lui, abbiamo detto nell'ultimo intervento, è riuscito a accumulare che cifra?
5 milioni di franchi, e devo dire che adesso
per una banca,
ma no, ma prima innanzitutto chi ci ascolta, anche voi vi siete resi conto del fatto perché sia un grandissimo criminale, perché poi quelle centinaia di persone che avevano investito e si erano imbarcate con lui alla fine muoiono di stenti, di malattia, proprio
certo,
grazie,
gente che ha venduto tutto probabilmente per andare a far fortuna.
Oltretutto che quando si sono sbarcati hanno trovato nulla assistenza, per cui chi si era ammalato durante il viaggio oppure proprio per l'impatto con una cultura diversa, perché in genere noi ricordiamo il fatto che i coloni, ad esempio i coloni gli spagnoli, hanno portato le malattie,
certo,
il vaiolo,
certo,
ad esempio,
certo,
tra Inca,
per le quali
gli aztechi,
gli indigeni non avevano gli anticorpi.
In questo caso, chiaro, però vale anche esattamente il contrario. Cioè, una seconda spedizione con un'altra nave fa esattamente la stessa fine.
Cioè muoiono tipo tutti?
Praticamente sì, a un certo punto.
Ma qualcuno arriva?
Qualcuno arriva, però poi muore lì. Nel senso che a un certo punto le due navi, sia la prima che la seconda, quando vedono che c'è una epidemia, fanno altro che mollare gli ormeggi, girare la nave e andarsene.
Beh, ma è una storia pazzesca questa. Ma quanta gente è morta?
Diciamo che sono state tre spedizioni da 300 passeggeri cada uno, e quindi il risultato finale
è
secondo
l'ultima
secondo
spedizione
me una decina saranno salvati.
Ne parliamo adesso dell'ultima spedizione. Posso dire quello che l'ultima spedizione era italiana, 300 veneti.
C'erano anche quelli, c'era appunto questo cappellano.
Che però non sono mai arrivati.
Non sono mai arrivati. E tenete conto, peraltro, che lui aveva già pronta la replica alla contestazione, perché poi i francesi a un certo punto danno informazione dicendo: guardate che qui la marina, ma soprattutto la marina militare francese, dice: guardate che noi risulta che a Nuova Irlanda sia un posto infame, altro che andarci.
Ma lui scusa, fa ridere, no?
Sì, forse
sei sicuro che vai in un bel posto?
Forse l'ammiraglio avrà usato dei termini un pochino più tecnici che non un posto infame.
Scusi, ma è open bar? È che è proprio un posto selvaggio.
E lui peraltro cavalca, da veramente emerito truffatore, cavalca il fatto di dire: sapete perché ci contestano?
Perché non vogliono che ci vada nessuno
perché
a prendere.
Perché sono anticlericali.
E
siccome la mia è una colonia cattolica libera, e soprattutto filo monarchica, ecco che naturalmente chi ci è a un certo punto indignato molla la Francia e se ne va in Spagna.
Scappa via.
Di lì a poi, e sarà la conclusione della storia, decide però che è il caso di tornare in Francia. Appena varca la frontiera, zacchete.
Lo beccano.
Zacchete. Manca la terza parte.
Stavo pensando che il povero Comollo, perché io e Tony scegliamo di non sentire le storie prima perché vogliamo essere sorpresi.
Lui
le monta, tu sai già tutto.
Va bene, sentiamo la terza parte della scheda.
Naturalmente, il marchese De Rey se ne guarda bene dal lasciare l'Europa per verificare di persona la situazione nella sua libera colonia. Anzi, in assenza di notizie, inventa di sana pianta resoconti entusiastici. Anche dall'Italia sono in molti a sottoscrivere l'investimento e i prezzi stabiliti dal marchese salgono da 5 a 10 fino a 20 franchi per ettaro. Viene acquistata una seconda nave e il Vaticano decide di inviare un suo rappresentante che accompagni i viaggiatori nella veste di cappellano. Sono 300 i passeggeri a bordo dell'India e anche questo viaggio è disastroso come il primo. Muoiono in decine, soprattutto bambini, e quando i superstiti raggiungono l'isola si trovano davanti poche capanne semidiroccate, unica traccia di chi li aveva preceduti. Nel mese successivo la pioggia torrenziale non smette un momento di abbattersi sui disgraziati e alla fine il capitano decide di reimbarcarli con destinazione Numea, la capitale della Nuova Caledonia. Ma questo non risparmia i coloni che avevano contratto precedentemente febbri maligne in Nuova Irlanda. A Parigi il governo viene messo al corrente della situazione e le diffide contro il marchese si sprecano. Perfino un ammiraglio consegna un rapporto particolareggiato sulle reali condizioni della Nuova Irlanda. Ma De Rey ha sempre la risposta pronta per tutti. Chi contesta, fossero anche le istituzioni, è mosso da una vena di profondo anticlericalismo. I soldi continuano ad arrivare. Una terza nave viene acquistata a Edimburgo per l'importante cifra di 135.000 franchi. A metà del 1881, De Rey ha venduto 700.000 ettari di terreno, senza che nessuno gli abbia mai chiesto a che titolo ritenesse di poterlo fare.
Per la cronaca, la nave italiana si è fermata in Australia perché l'ambasciatore italiano ha detto: non è una nave adatta a fare questa traversata e non andrete nell'isola. E allora loro si sono comprati un pezzettino di terra in Australia, l'hanno chiamato Nuova Italia.
Oh,
che adesso non esiste
sono
più.
Sono sopravvissuti?
Sì, credo di sì. Non esiste più la Nuova Italia, c'è soltanto un ricordo.
Non è vero che il nostro marchese non abbia poi cercato di mettersi in regola. A un certo punto, dal re indigeno locale della Nuova Irlanda ha comprato 7.000 ettari, perché era quello che c'era disponibile. Lui ne ha venduti 700.000. Ne ha comprati 7.000 in una transazione con un po' di tabacco, un bel paio di stoffe colorate e un po' di perline, nella miglior tradizione.
Come hanno fatto gli olandesi con l'isola di Manhattan.
Ecco, tenete naturalmente conto che c'è un altro particolare interessante nella storia del marchese, quello che a un certo punto crea delle start-up. Quindi non è solo...
Era avantissimo.
No, veramente, scusate se ridiamo, perché poi in realtà la gente ha perso la vita, però era un personaggio incredibile.
Cioè, nella pubblicizzare, naturalamente, avendo inventato, creato un giornale, la Nouvelle France, in cui non faceva altro che dire: caspita, voi ragazzi non sapete che progressi stiamo facendo nella Nuova Irlanda, stiamo tirando su castelli, palazzi, la prima strada percorribile.
Meno male che oggi viviamo invece in una società in cui i giornali che dicono cazzate non esistono.
Infatti.
No, ma proprio prende dei prestanome, sì, e fa sì che naturalmente risulti a tutti che è stato fondato nell'isola Nuova Irlanda uno zuccherificio.
Bellissimo.
Un'altra compagnia delle Indie.
E ha venduto anche quelle.
Ha venduto quella, ha venduto tutto.
Bellissimo.
Naturalmente il finale di questa vicenda è, per fortuna, quando poi lui rientra dalla Spagna, dove ha cercato un po' asilo, rientra in Francia, lo beccano, a questo punto lo processano. Devo dirvi che...
Ghigliottina?
No, assolutamente no. Anzi, non gli viene assolutamente riconosciuto l'omicidio preterintenzionale o comunque colposo. Certo. Cosa di cui naturalmente si era reso tristissimo protagonista.
Beh, all'epoca indebitarsi così vuol dire, ecco, finire,
sì,
la vita.
Sì, però
poverta,
tenete conto,
morire,
che a fronte di centinaia di morti lui si porta a casa una condanna a 4 anni di galera.
Tutto
e
qua.
A una multa di 5.000 contro i 5 milioni di franchi che si era messo.
E che
vasca.
Sarà mai?
Avrà dimostrato di non aver costretto quelle persone a partire, probabilmente.
Certo, io mi auguro, auspico, ma oramai è un po' tardi, che chi ha comprato le illusioni ed è rimasto assolutamente, o ha avuto qualche parente che ha perso la vita in questa avventura, poi si sia in qualche misura rifatto.
Hanno trovato il petrolio là,
Esatto.
Non credo, credo. Non credo.
Grazie Massimo.
Grazie a voi.
Vi suggerisco un film che si chiama Fire, la più grande festa mai avvenuta, distribuito da Netflix. Non parla di questa storia, ma di una storia dei giorni nostri, che un po', secondo me, assomiglia. Se vi capita, guardatelo.
Grazie. Perfetto. Max. Grazie.
Ciao,
a voi,
grazie.
Grazie a tutti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.